Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast12. Just go to Indeed.com/podcast12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast12. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Ciao e bentornato o bentornata a Dillo Meglio. Io sono Nadia Guzzo e attraverso questo podcast ti accompagnerò mentre imparerai a comunicare in modo più consapevole, efficace e autentico. In questo secondo episodio voglio portarti dentro a una consapevolezza che se la farai tua ti cambierà la vita. Ed è questa. Le parole che usi ogni giorno non servono solo a descrivere la tua realtà, ciò che vivi, ma contribuiscono a crearne il significato. Ora mi spiego meglio. Quando parliamo, spesso lo facciamo in automatico. Diciamo frasi che ci sembrano normali, parole che usiamo da sempre. Ma c'è una cosa importante da sapere. Le parole non sono neutre. Ogni parola che pronunciamo ha un peso, un effetto, un impatto. Ti sarà sicuramente capitato di vivere una giornata faticosa e poi raccontarla a due persone diverse e ricevere due reazioni completamente opposte. A una dici: oggi è stata una giornata massacrante, sono esausta, non ne posso più. Risposta: sì, guarda, è sempre tutto un disastro, che vita stressante. All'altra persona invece dici: oggi è stata una giornata piena, ho corso tanto, ma alla fine ho portato a termine tutto quello che dovevo fare. Risposta: brava, hai saputo gestirti bene e adesso ti meriti proprio un po' di riposo. Stessa giornata, due modi diversi di raccontarla, due stati d'animo diversi, due risposte diverse. Perché ad essere diverse sono le realtà che hai raccontato. Perché quando dici massacrante, esausta, non ne posso più, il cervello registra stanchezza, frustrazione, mancanza di controllo. Ma se dici piena, intensa, ma produttiva, il tuo cervello registra senso di efficacia, soddisfazione, resilienza. Le parole che scegli non descrivono solo l'esperienza, ma guidano la percezione di chi ti ascolta, la modellano, la colorano. Ma le parole non hanno solo un impatto su chi ascolta, come abbiamo visto nell'esempio di prima, ma anche su di noi, su come noi ci sentiamo, su come pensiamo, su come affrontiamo le cose. Ti faccio un esempio. Quante volte ti è capitato di dire, magari senza pensarci troppo, non ce la faccio, è andata male come al solito, sono proprio una frana con queste cose. Sembra solo uno sfogo, una frase detta così, ma in realtà è molto di più. In quel momento non stai solo parlando, stai costruendo dentro di te una storia in cui sei inadeguato, in cui fallisci sempre, in cui non hai le risorse per reagire. E se quella storia la ripeti abbastanza spesso, beh, diventa la tua realtà. Perché il cervello ascolta, registra e ci crede. E quindi per il tuo cervello tu sarai inadeguato, fallimentare, rassegnato. Stai costruendo una storia, a volte più dura, più chiusa, più limitante di quanto sia necessario. Ma qui arriva la parte bella, perché la buona notizia è che puoi cambiare storia e puoi farlo semplicemente cambiando le parole. Prova a immaginare una situazione difficile, una giornata no, una delusione. Invece di dire è andato tutto storto, sono un disastro, puoi provare a dire oggi è stata dura, ma ce l'ho messa tutta per affrontare questa situazione. Oppure un non ci riesco diventa per ora è difficile, ma posso trovare il modo. La senti la differenza? Senti che l'energia cambia nel pronunciare una frase piuttosto che l'altra. Non stai fingendo che tutto vada bene, non stai negando la fatica, ma stai lasciando aperta una possibilità. Stai dicendo al tuo cervello e al tuo cuore che non sei bloccato, che sei in cammino e che puoi evolvere. Il cervello è una macchina narrativa, vuole ordine, senso, coerenza, e le parole sono gli strumenti con cui costruisci quella narrazione. Quindi la domanda è: stai raccontando una storia che ti potenzia o una che ti limita? Una storia che ti condanna o che ti accompagna a crescere? La prossima volta che ti senti giù o frustrato, prova a fare attenzione alle parole che ti dici. Fermati un secondo, ascolta la tua voce interiore e chiediti: queste parole mi sostengono o mi abbattono? Questa frase mi apre o mi chiude? Perché le parole non sono solo suoni, sono direzioni, sono scelte, sono semi. E se scegli parole diverse, puoi seminare una realtà diversa. Fin qui abbiamo visto come con l'uso di determinate parole possiamo costruire la realtà che ci circonda e la nostra realtà, ossia la nostra identità. Ma le parole possono costruire anche la realtà di qualcun altro, e solitamente questo viene chiamato giudizio, che passa attraverso le etichette che, metaforicamente parlando, attacchiamo sulla schiena di chi ci sta accanto. Ora ti porto dentro una scena familiare. Immagina un genitore che entra nella stanza del figlio. Guarda in giro, libri ovunque, vestiti sulla sedia, calzine spaiate sul pavimento. Si spazientisce comprensibilmente e dice: «Sei proprio disordinato!» E magari aggiunge: «Non cambierai mai!» Sembra una frase banale, ma facciamo attenzione a quello che succede. In quella frase il giudizio non va sul comportamento, ma sulla persona. Quel «sei» diventa un'etichetta, un'identità. «Tu sei disordinato», «Tu sei così», «Tu sei sbagliato», «Tu non cambierai mai», appunto. E l'impatto? Il bambino si sente colpito. Non capisce cosa dovrebbe fare di diverso, perché si sente sbagliato a prescindere. E magari nel tempo si convince che tanto lui è fatto così. Adesso prova a cambiare il soggetto. La tua stanza è in disordine. E possiamo pronunciarla con diverse varianti, del tipo: la tua stanza è spesso in disordine. Se non devono venire i tuoi amici, lasci la stanza in disordine. Quando hai finito di giocare, la tua stanza di solito è in disordine. La senti la differenza? Adesso il messaggio non giudica la persona, ma descrive una situazione che è modificabile, è concreta, rivedibile, non definisce l'identità del figlio, ma lo invita a prendersi la responsabilità di ciò che ha fatto. E questo non vale solo con i figli, vale anche con i partner. Un «sei sempre assente» diventa «ultimamente sento che ci parliamo meno». E vale poi anche con i colleghi. Un «sei un disastro con i numeri». Con un filo di ironia può diventare «i numeri non sono esattamente i tuoi amici, ma ce la puoi fare, ne sono certa». In ogni relazione, con i figli, con i partner, con i colleghi, le parole che scegliamo costruiscono o distruggono la fiducia. Una frase detta male può umiliare. La stessa frase, detta con una parola diversa, può educare, avvicinare, far riflettere. Il linguaggio è un potere enorme e la buona notizia è che possiamo usarlo in modo consapevole. Possiamo imparare a scegliere meglio, una frase alla volta. Voglio dirti ancora una cosa. Dare il nome giusto a ciò che senti cambia tutto. Prova a pensarci. Quante volte raccontiamo un'emozione senza davvero nominarla? Usiamo frasi forti, esagerate, vaghe, che però non ci aiutano a capire cosa stiamo provando davvero. Ti faccio un esempio semplice. Hai appena avuto un confronto difficile. Qualcuno ti ha ignorato o ti ha risposto in modo sbrigativo. Dentro senti un fastidio, un nodo, una tensione e dici: «Mi ha fatto impazzire». Suona forte, no? Ma cosa vuol dire davvero? È rabbia? È delusione? È frustrazione? Detta così, non ci aiuta a capirci meglio. È più uno sfogo che un chiarimento. Adesso proviamo a dire: «Mi ha davvero irritato». Già va meglio, sta riconoscendo che ti sei sentito infastidito. È un modo più preciso di raccontare come ti senti. Ma sei ancora fuori da te, perché stai ancora parlando dell'altro, di cosa ha fatto lui, non di te. Ora, prova quest'ultima versione. Mi ha fatto sentire messo da parte. Ecco, adesso ci sei dentro. Stai nominando il tuo vissuto autentico, non solo la reazione, ma il bisogno mancato. Questa frase ti porta più vicino a te stesso, a quella che è la tua vera realtà, il bisogno di essere visto che è stato trascurato. Dare un nome preciso a un'emozione è come accendere la luce in una stanza buia. Quello che prima era confuso, adesso diventa chiaro. E questo vale anche nella comunicazione con gli altri. Invece di rimproverare qualcuno dicendo «mi fai arrabbiare», prova a dire «quando ti comporti così mi sento esclusa» oppure «mi sento svalutata». È molto più facile costruire una relazione quando parli da dentro anziché accusare da fuori. Perché se te la devo dire tutta, come ci sentiamo in risposta a un comportamento altrui è solo nostra responsabilità. Forse starei storcendo il naso dopo aver sentito questa affermazione, ma te la voglio spiegare con un esempio. Io e te lavoriamo entrambi con Luigi e Luigi ha il vizio di interrompere quando qualcuno parla. Tu ti infastidisci tutte le volte che succede e dici «Luigi è proprio un maleducato» e magari eviti di dire qualcosa in tua presenza per evitare che ti faccia venire i nervi. Quando Luigi ha lo stesso comportamento con me, io non mi scaldo e gli dico «Luigi, capisco che tu sei entusiasta di raccontare il tuo punto di vista, ma per cortesia fammi finire ciò che ho da dire e poi ti ascolto». È ovvio che anche a me infastidisce essere interrotta mentre sto parlando, ma non lo etichetto, non lo giudico e inoltre non evito Luigi e non incrino la nostra relazione professionale per questa sua abitudine, anche perché magari Luigi è una persona competente e simpatica. Vedi, il comportamento di Luigi è lo stesso sia con me che con te, ma io reagisco in un modo e tu in un altro. Per cui il problema non è Luigi, ma la reazione che un determinato comportamento o un evento o un atteggiamento scatena in noi e quindi, in questo caso, il giudizio e l'etichetta nei confronti di Luigi sono proprio fuori luogo. Anche perché, cosa ne sappiamo noi perché Luigi ha quel comportamento? Forse è un impulsivo? O forse a casa nessuno lo ascolta? O ancora vuole rendersi interessante agli occhi degli altri perché qualcuno con le sue parole gli ha fatto credere di non valere, appiccicandogli sulla schiena un'etichetta di noioso o ancora peggio sfigato. Con questo esempio ho voluto farti capire che ci sono frasi che senza volerlo chiudono una porta nella relazione, non perché siano cattive in sé, ma perché comunicano un giudizio cristallizzato, una sentenza. Pensa a frasi come «sei sempre il solito», «tanto non mi ascolti mai», «con te non si può parlare». Sono frasi che nascono da un disagio reale, certo, da una frustrazione, da stanchezza, magari da dolore. Ma se ci fai caso, non parlano della situazione, parlano dell'identità dell'altro, la definiscono, la inchiodano. E quando dici a qualcuno «sei sempre così», gli toglie la possibilità di essere diverso, di evolvere, di sorprenderti. È come se dicessimo «so già tutto di te, non c'è più niente da costruire». E questo nelle relazioni è uno dei colpi più duri. Ora attenzione, comunicare il proprio disagio è legittimo, è sano ed è necessario. Ma puoi scegliere come farlo. Invece di chiudere, puoi aprire, dicendo ad esempio «quando succede questa cosa, io mi sento così. Mi piacerebbe trovare un modo per parlarne. Posso dirti come ho vissuto quella situazione?» Nell'esempio di prima, «Luigi, capisco che tu sia entusiasta di raccontare il tuo punto di vista, ma per cortesia fammi finire ciò che ho da dire e poi ti ascolto». In queste frasi non stai rinunciando a esprimere il tuo sentire, ma lo fai senza attaccare, senza etichettare, senza rubare all'altro la possibilità di rispondere in modo nuovo. E questo nelle relazioni fa tutta la differenza. Perché quando scegli parole che lasciano spazio, non solo inviti l'altro a entrare nel dialogo, inviti anche te stesso a restare aperto. E scegliere parole più aperte non è buonismo, è lucidità, è leadership relazionale. In fondo, quando cambia il linguaggio, cambia anche il campo di gioco della relazione. Non è più uno scontro tra chi ha ragione, è uno spazio in cui si può cercare un modo migliore per stare insieme. Ma perché le parole hanno tutto questo potere? Perché vedi, quando parli con gli altri o con te stesso, non stai solo comunicando, stai attivando reazioni chimiche, fisiologiche ed emotive. C'è uno studio, pubblicato dal Journal of Cognitive Neuroscience, che lo dimostra chiaramente. Le parole positive, quelle che esprimono connessione, apprezzamento, cura, aumentano la produzione di ossitocina. E l'ossitocina, detta anche ormone dell'amore, è quell'ormone che ci fa sentire al sicuro, vicini, in sintonia. Al contrario, parole cariche di aggressività, giudizio, minaccia, alzano il livello di cortisolo, l'ormone dello stress, quello che ci fa sentire in allarme, sotto pressione, in pericolo. In pratica, se dici «mi sento grata per come è andata oggi», oppure «è stato bello parlare con te», o ancora «sono contenta di quello che ho imparato», ecco, il tuo cervello si rilassa, si apre, respira perché si abbuffa di ossitocina. Ma se dici «non va mai bene niente, sono una frana, mi danno tutti sui nervi», stai alimentando la produzione di cortisolo che crea allerta e tensione nel nostro cervello. Ogni parola che scegli può calmarti o agitarti, avvicinarti o allontanarti, costruire o confonderti. La verità è che le parole non restano nell'aria, entrano nel corpo, modificano la chimica e orientano le nostre emozioni. E questa sì è una grande responsabilità, ma anche una potenza enorme. Vuol dire che hai il potere di influenzare il tuo stato interiore e quello degli altri ogni volta che apri bocca e ogni volta che pensi a una frase. Le parole sono come farmaci o come veleni, non perché fanno bene o fanno male in assoluto, ma perché interagiscono con chi siamo, con come stiamo e con cosa vogliamo. E una volta che impari a riconoscerne gli effetti, diventi davvero padrone della tua comunicazione e della tua energia. Ok, arrivati fin qui abbiamo visto che le parole non sono mai solo parole. Costruiscono percezioni, emozioni, relazioni. E ora ti starei chiedendo, va bene Nadia, ma nella pratica da dove comincio? Te lo dico subito, dalle piccole cose. Perché spesso basta cambiare una frase, una parola, un modo di raccontarsi per cambiare l'energia della giornata. Ecco allora quattro piccoli suggerimenti pratici che puoi iniziare ad usare da oggi. Niente di complicato, ma tutti molto potenti. Suggerimento numero 1. Sostituisci «non ce la faccio» con «non ancora». Quante volte diciamo «non ce la faccio», «non riesco», «è troppo per me»? Frasi che sembrano innocue, ma che chiudono la porta. E sai cosa succede? Il cervello si adegua. Smette di cercare soluzioni. Ora prova a dire «non ancora». Due parole ma cambia tutto. «Questa cosa ancora non riesco a farla». «Non ancora». Lascia spazio, a margine, a un futuro, a una possibilità. È come dire «sto imparando, non sono arrivata, ma mi sto impegnando». Suggerimento numero 2. Usa parole descrittive, non etichette. C'è una bella differenza tra dire «sono un disastro» e «oggi ho la testa tra le nuvole». La prima frase è un'etichetta fissa, un giudizio globale su di te. La seconda è una descrizione momentanea, è come dire «oggi va così, ma non è chi sono». Le parole descrittive ti danno spazio per agire, migliorare, cambiare. Le etichette invece ti incollano a una versione rigida di te. Suggerimento numero 3. Racconta i fatti prima delle emozioni. In una situazione difficile, ad esempio in un conflitto, prova a dire prima cosa è successo, solo dopo racconta come ti sei sentito. Invece di «sei sempre aggressivo», che genera difesa e chiusura, di «hai alzato la voce e io mi sono sentito aggredito», Stai ancora comunicando il tuo disagio, ma in modo chiaro e responsabile. Stai parlando di te, non contro l'altro. E questo apre molto di più alla possibilità di essere ascoltati davvero. Suggerimento numero 4. Parla a te stesso come parleresti a qualcuno che ami. Questa è forse la più importante, perché il modo in cui ti parli costruisce o distrugge la tua fiducia in te stesso. Se ti dici «che stupida che sono», «ho rovinato tutto», «non ne faccio mai una giusta», probabilmente ti stai trattando peggio di come tratteresti chiunque altro, se non magari durante un litigio acceso. Allora prova a dirti «non è andata come volevo, ma posso capire cosa migliorare». «Ho fatto un errore, ma non dice tutto di me». «Ho fatto il meglio che potevo con ciò che avevo». Parlarti con rispetto non è debolezza, è il primo passo per volerti bene in modo concreto. Ricorda, le parole sono abitudini mentali. Cambiarle all'inizio richiede attenzione, poi diventano naturali. E quando cambi il tuo linguaggio, cambia anche il tuo sguardo sul mondo. Quindi, la prossima volta che stai per dire qualcosa a un altro o a te stesso, chiediti: questa parola mi serve? Mi avvicina? Mi racconta nel modo giusto? E se la risposta è no, hai sempre la possibilità di sceglierne una diversa, perché puoi cambiare il modo in cui ti racconti, e se cambi il racconto, cambia anche la strada. Allora eccoci. Ora che hai ascoltato tutto questo episodio, ti invito a non lasciare che resti solo teoria. Prova a farne un piccolo gesto quotidiano, un allenamento, un seme. Per tutta questa settimana ti propongo di fare attenzione alle parole che usi. Quando ti critichi mentalmente, anche solo per un errore o una dimenticanza, fermati e respira. E invece di dire «ma guarda che stupido che sono», prova a dire «ok, ho sbagliato, ma posso rimediare». È in quelle piccole frasi quotidiane che si costruisce un nuovo modo di trattarti. Quando parli con qualcuno, un collega, un amico, un familiare, prova a sostituire un giudizio con una descrizione. Invece di dire «sei sempre in ritardo», prova a dire «oggi sei arrivato dopo l'orario previsto e io mi stavo preoccupando». Non stai smettendo di dire le cose, le stai dicendo in modo che possano essere ascoltate. Quando racconti la tua giornata, fai attenzione a quali parole scegli. Invece di dire «è stata una giornata pesante, come sempre», prova a dire «è stata una giornata intensa, ma ho fatto del mio meglio». Sono stanca, ma anche soddisfatta. Cambia il tuo stato d'animo con cui chiudi la giornata e cambierà anche il modo in cui inizierai la prossima. E se vuoi fare un piccolo esercizio in più, che ti assicuro ha un grande effetto, scegli una parola potenziante che ti accompagni per i prossimi 7 giorni. Una parola che sia la tua bussola, la tua intenzione. Può essere chiarezza, leggerezza, apertura, presenza, coraggio, rispetto, fiducia. Scegliene una, scrivila dove vuoi vederla ogni giorno, sullo specchio, sul telefono, sull'agenda, e poi prova a viverla, in ciò che dici, in come rispondi, in come ti parli dentro, perché le parole non sono una magia, ma, ora è chiaro, possono cambiare la tua realtà. Se questo episodio ti è piaciuto, ti ha ispirato, ti ha fatto pensare, condividilo con chi ha bisogno di parole più gentili, più vere, più potenti. E se vuoi, lascia una recensione. Tu ci metti un minuto, ma per me significa tantissimo. Nel prossimo episodio parleremo di un tema che spesso dimentichiamo e che invece è alla base di ogni relazione profonda: l'ascolto. E scopriremo insieme quanto ascoltare davvero può trasformare tutto. Io sono Nadia Buzzo e questo è Dillo Meglio, il podcast per imparare a comunicare in modo più consapevole, efficace e autentico. Come ultima cosa, volevo dirti che se vuoi, su Amazon, trovi il libro Il codice della fiducia, costruire relazioni autentiche. In questo libro ti spiego meglio come puoi comunicare per attivare l'ossitocina e inibire il cortisolo per creare fiducia nelle tue relazioni personali, professionali e familiari. Ciao! Ci risentiamo al prossimo episodio.